Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa e in regia il nostro direttore Roberto Giava. Ciao Roberto.
Buonasera Annalisa, buonasera a tutto il pubblico che ci ascolta da casa.
E in studio questa sera abbiamo anche Maurizio Molinari, che è da poco parte della redazione di Giro di Boa. Ciao Maurizio e
ciao,
benvenuto.
Buonasera a tutti.
Benvenuto.
Grazie.
In studio. E dunque, questa sera, cari radioascoltatori, parleremo di La Minaccia. La Minaccia è un documentario sul Venezuela e sul suo presidente, Hugo Chavez, che è stato girato da Silvia Luzzi, giornalista, e Luca Bellino, regista. Appunto un documentario in viaggio attraverso il Venezuela, attraverso le sue contraddizioni. E quindi questa sera avremo in collegamento da Roma i due autori del documentario, Silvia Luzzi e Luca Bellino, e abbiamo in studio con noi Marco Carnovale. Marco Carnovale è il coordinatore dell'Angolo dell'Avventura a Bruxelles. Ciao Marco e benvenuto nuovamente negli studi di Giro di Boa. Marco è un amico di Radio Alma e di Giro di Boa.
Grazie, buonasera.
Dunque, questo documentario, appunto La Minaccia, di cui parleremo più diffusamente con gli autori non appena saranno in collegamento, verrà proiettato.
Lo sono.
Silvia e Luca, mi sentite?
Sì, io sono qui, Luca.
Ciao, benvenuto a Giro di Boa. Stavo giusto introducendo l'argomento della serata, benvenuto. E stavo giusto dicendo che la settimana prossima il documentario verrà proiettato qui a Bruxelles, e questa proiezione verrà appunto coordinata e organizzata dall'Angolo dell'Avventura di Marco Carnovale. Ma quindi, che cos'è la Minaccia? Quindi questo documentario, il cui punto di partenza è quanto è scritto nella dottrina sulla guerra asimmetrica contro il Venezuela, pubblicato dall'esercito statunitense nel 2006. Hugo Chavez e la rivoluzione bolivariana sono la più grande minaccia dai tempi dell'Unione Sovietica e del comunismo. Questo è il punto di partenza di un intero viaggio nel paese che ha dato il via all'ondata rossa in America Latina. Un viaggio con il presidente Chavez verso la riserva di petrolio più grande del mondo, alle falde del fiume Orinoco, e il pretesto per entrare nelle vite dei venezuelani a 9 anni dall'inizio della rivoluzione bolivariana. Le missioni governative per combattere fame e analfabetismo, la creazione di un sistema di sanità pubblica e lo sviluppo di un'economia basata sul lavoro cooperativo sono alcune delle operazioni che hanno caratterizzato l'era di Chavez. Ma d'altra parte c'è un Venezuela con le sue 60 morti violente a settimana, gli ospedali collassati, la chiusura del canale televisivo più seguito, le proteste degli studenti, i vecchi immigrati europei che cercano di fuggire dal paese. Quindi il Venezuela è il sogno di una nascente società socialista o soltanto un'altra mistificazione di populismo e dittatura? Si chiedono gli autori del documentario nel sito appunto web che presenta La Minaccia. Ne parleremo appunto più diffusamente con Silvia e Luca, ma come dicevo in apertura, Silvia e Luca saranno qui a Bruxelles la settimana prossima per presentare il documentario. La proiezione verrà organizzata dall'Angolo dell'Avventura di Marco Carnovale. Marco Carnovale appunto è il coordinatore dell'Angolo qui a Bruxelles. Marco, vuoi dare qualche dettaglio circa la proiezione, dove questa si terrà la settimana prossima?
Con piacere. Come tutte le nostre attività negli ultimi anni, ci riuniremo al Cercle des Voyageurs, che si trova a Rue des Grands Carmes numero 18. È un ristorante creato appunto per incontri tra viaggiatori, che si trova a circa 30 metri di distanza dal Manneken Pis, quindi facile da trovare. Ci sono un sacco di parcheggi, l'Albertina, la Grand Place, e l'incontro che si svolgerà la settimana prossima è uno dei tanti che noi organizziamo su argomenti che hanno a che fare in qualche modo con il viaggio. Viaggio inteso come una esperienza in più impegnata della semplice vacanza, quindi presentiamo fotografie, libri, filmati, documentari, e in questo caso un documentario su un paese oggi molto discusso nei giornali e nei media, per i motivi che poi magari avremo modo di di discutere in seguito. Quindi ci ha fatto molto piacere conoscere attraverso amici comuni Luca e Silvia, che hanno insieme prodotto questo ottimo lavoro cinematografico, e per noi è un piacere, direi anche un piccolo onore, dargli la possibilità di essere proiettati, quando anche questo magari vi parleranno loro. Non sempre è stato facile ottenere spazio, soprattutto in Italia, per un lavoro impegnato come questo.
Scusa un secondo, Marco, vorrei solo verificare che Alessandra sia in collegamento, darle il benvenuto.
Buonasera Annalise, buonasera soprattutto Marco.
Ciao Alessandra, quanto tempo!
La co-conduttrice di Giro di Boa in collegamento.
Sono in onda fin dall'inizio, per cui volevo salutare ovviamente il nostro caro amico ospite in studio, Marco, che insomma è da un sacco, che ormai è uno dei, come diciamo noi spesso, è uno degli ospiti storici di Giro di Boa. Ovviamente salutare il Roberto Giava in regia e ovviamente tutti i nostri amici radioascoltatori. Allora, questa sera si parla di Venezuela.
Sì,
tu sei già stato in Venezuela?
No, io sfortunatamente ancora non ci sono stato, ma è uno dei paesi che ho sempre voluto visitare, e dopo aver visto questo film la voglia è aumentata, direi, esponenzialmente. Anzi, ti invito a venire a Bruxelles, Alessandra, la settimana prossima, per non mancare una di queste due serate.
Marco, puoi dire brevemente, quindi parlare un attimo ai nostri radioascoltatori dell'angolo dell'avventura, di quali altre iniziative avete in cantiere per le prossime settimane?
Sì, l'Angolo dell'Avventura, come dice la parola, è una associazione per l'avventura intesa come viaggio non programmato, non organizzato, ma un po' una scoperta. È un'associazione che esiste in tutta Italia, e noi abbiamo creato proprio recentemente, tra l'altro il 12 ottobre, nell'anniversario della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, abbiamo creato un'associazione senza fine di lucro qui a Bruxelles, che esisteva già di fatto, ma insomma l'abbiamo formalizzata con altri colleghi, organizzatori, capigruppo di viaggi, di avventure nel mondo, appunto di questa rete diffusa in tutta Italia. Per la prima volta abbiamo deciso, essendo qui noi a Bruxelles, dapprima con la comunità italiana e poi adesso anche con una folta comunità internazionale, di creare un luogo dove chi vuole viaggiare, impegnandosi a cercare di capire i paesi che si visitano, non soltanto fare una vacanza per riposarsi, può incontrare altri che la pensano allo stesso modo e scambiarsi esperienze di viaggio e magari programmare dei viaggi da fare insieme.
E come hai conosciuto Silvia e Luca?
Silvia e Luca li ho conosciuti tramite amici comuni, appunto frequentatori dell'Angolo dell'Avventura, i quali, dopo aver partecipato a qualche serata, c'è sempre con paesi un po' difficili, insomma noi magari non proiettiamo tanto sulla Svizzera, ma mi pare che era una serata proprio sull'Iran, se ricordo bene, questi amici comuni, e Alessandra lo sa perché ne abbiamo parlato a fondo, lei c'è andata appunto in Iran con uno dei nostri gruppi, e queste persone, dopo appunto una serata sull'Iran, dissero: ma sai che io ho degli amici che hanno fatto un ottimo lavoro sul Venezuela, non è che ti interesserebbe per caso? E io naturalmente ho detto subito di sì, pur non conoscendoli, riservandomi di vedere il documentario prima di decidere, e quando ho avuto l'opportunità di vederlo non ho avuto dubbi, perché quello di Luca e Silvia è stato un viaggio, non è stata certamente una vacanza, un viaggio di alcuni mesi attraverso il Venezuela, che loro hanno documentato con, devo dire, con grande serietà professionale, ma soprattutto la cosa che più mi ha colpito di un paese, quando si parla di un paese così controverso, di un presidente così controverso, è stata la onestà intellettuale degli autori. Cioè, questo è un film che è stato apprezzato, cosa che mi ha sorpreso, sia da coloro che sono fortemente critici di Chavez e sia da quelli che invece ne apprezzano quello che di buono, secondo loro, ha fatto. Cosa strana, perché un film a me ha dato una certa impressione, ad altri ne ha dato un'impressione completamente diversa, e questo testimonia appunto una onestà intellettuale dell'approccio di Luca e Silvia, che ne fa un lavoro di alto livello.
Ed, se non sbaglio, è la seconda volta che Luca e Silvia
È la seconda volta, perché l'abbiamo proiettato già due volte a novembre, sempre al Cercle des Voyageurs, ricordo a Rue de Grand Carme 18, e devo dire, oltre le aspettative che pure c'erano, abbiamo avuto un successo di pubblico inaudito. Abbiamo avuto due serate di sala piena con gente che non riusciva ad entrare, e quindi ho pregato Luca e Silvia se potevano così ritornare, ormai Bruxelles, Roma non è così lontano, e per proporre altre due serate, sperando di soddisfare quelli che a novembre non avevano avuto l'opportunità di vederlo.
Bene, e a questo punto vorrei passare la parola agli autori del documentario, come dicevo quindi in apertura: Luca Bellino, il regista, Silvia Luzzi, giornalista. Mi sentite?
Sì, siamo qui.
Ci siete. Se ne parlava in apertura, quindi il titolo del documentario, La minaccia. Quindi chi o cosa rappresenta la minaccia?
Un bel po' di cose messe insieme, forse, che è un po' tutta quell'ambiguità che in qualche modo Gianmarco anticipava, perché noi siamo partiti da quello che hai letto nella sinossi prima, da questo studio dell'esercito americano che identificava nel Venezuela di Chavez una potenziale minaccia, paragonandola addirittura all'Unione Sovietica. E tra l'altro proprio in quegli anni, tra il 2004 e il 2005, aveva anche preparato un piano di invasione, il Plan Balboa. E poi siamo arrivati lì dove Chavez era percepito da molti lui come una minaccia, e alla fine anche noi, nel nostro piccolo, nella nostra esperienza, ci siamo sentiti un po' minacciati dall'atmosfera di tensione che c'è soprattutto a Caracas, non nel resto del paese, perché è una società spaccata in due e qualsiasi discussione è molto focosa, e questo crea un'atmosfera surriscaldata ogni minuto, che è un po' la cosa anche bellissima ma poi minacciosa, appunto.
Ma innanzitutto com'è nato partiamo un po' dalle origini, com'è nato il progetto di realizzare questo documentario, come vi siete organizzati per poterlo fare? Poi ovviamente, domanda spontanea, avete parlato con lo stesso Chavez, come siete riusciti ad organizzare l'intervista, come lo avete approcciato?
Ma quella forse è stata la cosa più facile, l'idea di partire, e poi te lo dico dopo, iniziamo con l'idea di partire, che era di fatto la nostra grande delusione per la politica europea e soprattutto per la sinistra europea. Venendo noi da quel bacino e senza assolutamente negarlo né nasconderci, viviamo poi soprattutto in Italia anni bui, e in qualche modo Chavez è sempre stato visto dalla sua elezione in poi come l'ultima spiaggia, l'ultima speranza, e quindi c'era la voglia di andare a vedere questa rivoluzione bonita, questa rivoluzione soave che lui era riuscito a fare senza le armi, e aveva trasformato uno Stato corrotto per decenni in uno Stato comunque che, almeno nazionalizzando le risorse, riusciva a redistribuirle. E quindi questa è stata la nostra molla: andiamo a vedere che succede. Ci siamo organizzati sicuramente malissimo, perché siamo partiti in due con una camera e un microfono, e quindi ci siamo avvalsi soltanto della nostra professionalità, senza finanziamenti, senza nulla, era una scommessa, e ci è andata bene, perché dopo pochissimo tempo abbiamo incontrato proprio Chavez e con lui abbiamo passato una giornata intera.
Luca, scusa, tu dici siete partiti con pochissimi mezzi, ma voi siete partiti con l'intenzione di fare un documentario, di girare 70-80 minuti come poi avete fatto, o siete partiti con l'idea di, se capita, intervistiamo il leader?
No, l'idea di intervistare Chavez no, in realtà avremmo dovuto girare dei piccoli servizi molto brevi per la televisione, per la Rai, e che poi non abbiamo più fatto. Stando lì ci siamo resi conto che invece raccontare quello che ci stava succedendo e quello che stavamo vedendo sarebbe potuto diventare un film, e abbiamo ovviamente abbandonato l'idea di andare al mare una settimana e siamo rimasti a lavorare tutto il tempo, e dopo aver incontrato Chavez e aver passato quel tempo con lui eravamo sempre più convinti e abbiamo iniziato a girare sul serio.
E quindi come lo avete incontrato?
Come è passato con Chavez e che impressione vi ha fatto? È veramente un leader, un trascinatore di masse?
Allora, Chavez è sicuramente un trascinatore di masse, è assolutamente un uomo incredibile. Noi l'abbiamo incontrato durante una giornata rocambolesca, dove ci sono venuti a prelevare dei militari, dell'esercito, alle 5 del mattino, ci ci hanno portato in un aeroporto militare, ci hanno detto che la località era sconosciuta di arrivo e che non lo sapeva assolutamente nessuno e che avremmo incontrato il presidente. Di fatto poi Chavez, quel giorno lì era il suo compleanno, quindi c'era un'atmosfera incredibile di festa in questa trasmissione di 8 ore che lui conduceva, e appena ci ha visto ci ha detto che insomma dovevamo ripagare tutti i nostri debiti perché Cristoforo Colombo aveva colonizzato l'America Latina, insomma, e quindi ha cominciato a far battute. E poi quando l'abbiamo invece intervistato, insomma, tutto e due, è tornato serio, perché lui ha due facce, no? È istrionico, è assolutamente gioviale quando è in televisione, poi insomma tu per tu è un personaggio politico molto molto forte, e lì è venuto fuori tutto il suo carisma, è stato impressionante, è incredibile, è stato davvero incredibile parlare con lui, perché è assolutamente convincente. Io sono rimasta assolutamente affascinata dalle sue affermazioni, perché mi aveva convinto. Poi si è stati con lui soltanto quel giorno, durante tutta la giornata, quindi dalle 5 del mattino fino alle 11 di sera, per sì, varie peripezie, salendo su elicotteri militari, pick up, scendendo, salendo, con una tempesta tropicale in corso, insomma, cose dell'altro mondo. Poi non l'abbiamo più incontrato, siamo stati però talmente colpiti da quello che aveva detto che siamo rimasti lì per verificare chiaramente quello che ci aveva detto, e qualcosa insomma non ci è tornato.
Sì, avete assistito alla trasmissione allo presidente?
Sì, 8 ore seduti.
Di che cosa ha parlato ai suoi di che cosa ha parlato ai venezuelani in 8 ore di trasmissione?
In 8 ore, allora lui tutte le domeniche parla dalle 6 alle 8 ore, e sono trasmissioni varissime, ci sono collegamenti con l'esterno, ma canta a volte, insomma fa dei numeri. Quel giorno lì presentava la nuova Costituzione, quindi chiedeva di fatto quello che poi ha chiesto il 2 dicembre, no? la presidenza illimitata il 2 dicembre 2007, e quello che ha richiesto anche insomma adesso il 15 febbraio, e parlava quindi del socialismo del XXI secolo, e di fatto diceva che un presidente ha tutto il diritto di rimanere 5, 10, 12, 40 anni al potere, perché questa è democrazia, perché se lo vuole il popolo è giusto che sia così. Applausi del pubblico, noi inchiodati alle sedie per 8 ore. Così, ma è una trasmissione di fatto bella anche, dal vivo, ora in televisione magari un po' meno, tra l'altro tutte le televisioni sono incatenate, lo dico, no? Devono trasmettere per forza questa trasmissione, non per tutte le 8 ore, ma insomma 4-5 ore sì, e anche le radio, e le uniche radio che abbiamo trovato che riescono a intrufolarsi nelle frequenze sono quelle degli evangelici, che però ecco trasmettono la messa, quindi non è neanche un'alternativa bellissima, insomma, chi vuole sentire musica magari non è possibile, no, puoi sentire e guardare soltanto allo presidente, nient'altro.
Silvia, in 8 ore di trasmissione, sì, visto che era il suo compleanno, l'avete mangiata la torta oppure manco quella?
No, una tristezza, guarda, perché davvero uno ride, però no, non c'era la torta, c'era un catering.
Il compleanno del presidente.
Il compleanno del presidente, no, però ci ha fatto vedere un bellissimo regalo che aveva ricevuto, si è spogliato in diretta, e aprendosi la camicia rossa, sotto aveva una maglietta rossa con Che Guevara, e tutti quanti hanno cantato compleanno felice, tutti vestiti di rosso, noi eravamo gli unici che spiccavamo perché non eravamo vestiti di rosso, non c'erano torte, però c'era un catering che non abbiamo assolutamente toccato perché eravamo inchiodati alle sedie, quindi non potevamo,
cioè, ma non potevate letteralmente alzarvi dalla sedia
per fare qualsiasi, cioè, cosa, sigarette, cose varie, lui urlava in diretta: Silvia e Luca, venite qui. Immagina tu, in tutto il Venezuela questo poi è stato visto, quindi tu immagina anche il timore, no? Perché c'è il presidente che ti chiama: Silvia e Luca, sedetevi. Poi ci ha regalato il petrolio.
Ci ha regalato il petrolio.
Ci ha regalato dei piccoli contenitori di petrolio.
A questo riguardo vorrei citare le parole di Chavez ad inizio del vostro documentario: quando finirà il petrolio in tutto il mondo, al Venezuela ne resterà ancora molto, per questo dobbiamo difenderci. Con la Bielorussia ci siamo accordati per la realizzazione di un sistema di difesa aerea integrale. Che fine ha fatto Saddam Hussein? non aveva bombardieri né missili per difendersi. Noi ci stiamo armando, perché il governo più terrorista di questo pianeta è il governo degli Stati Uniti.
Sì, sì, esattamente. Il Venezuela era una colonia, noi l'abbiamo liberato dagli Stati Uniti. E il petrolio è una cosa fondamentale, chiaramente, per il Venezuela, è l'unica risorsa enorme che hanno e che sfruttano. Fino a che, insomma, loro non producono assolutamente nulla, tutto quello che viene investito è preso dai guadagni del petrolio, che è stato nazionalizzato e quindi di conseguenza viene venduto alle compagnie petrolifere adesso straniere, e è un'arma imprescindibile per il Venezuela. Di conseguenza Chavez, appunto, diceva, quando finirà, perché finirà, noi ne avremo tantissimo, perché nella falda petrolifera dell'Orinoco, che poi è il luogo dove si svolgeva questa trasmissione, a cui noi abbiamo partecipato, c'è questo enorme giacimento di petrolio che, secondo appunto i venezuelani, è il governo venezuelano, è il giacimento di petrolio più grande del mondo, e che quindi permetterà a loro sicuramente di usufruirne per moltissimi anni e di, diciamo, guadagnare quando il petrolio invece nelle altre nazioni finirà.
E questa
chiaramente è la sua forza. Su Saddam Hussein, quella era una aperta polemica con gli Stati Uniti, credo che adesso, insomma, si attenerà, perché non c'è più Bush. Far polemica con Bush, insomma, era abbastanza semplice.
Era più facile.
Obama probabilmente sarà un po' più difficile, credo, anche perché, insomma, se lui è meticcio, Obama è nero, quindi non può neanche urlare al presidente bianco texano che ce l'ha contro gli Indios, quindi non so. Penso che cambierà la situazione adesso, che perlomeno verso gli Stati Uniti, credo.
Sì, e quella della politica estera è un aspetto importante, ovviamente, del governo di Chavez. Il film in realtà se ne occupa poco di politica estera, è incentrato più su quello che succede nel paese. Però in 3-4 occasioni appaiono appunto menzioni, citazioni di paesi stranieri. Quello degli Stati Uniti l'hai già fatta, quella della Bielorussia, con la quale c'è questo accordo per un sistema di difesa antiaerea.
Gli aerei da combattimento russi.
E vari accordi fatti con l'Iran, per esempio, per la produzione di automobili, con la Cina nell'elettronica, e con Cuba, ovviamente, per i medici. C'è un accordo per cui il Venezuela dà petrolio a sottocosto a Cuba in cambio di medici cubani che praticamente gratis vengono in Venezuela e suppliscono alle manchevolezze del sistema nazionale. Se è vero il proverbio "dimmi con chi vai e ti dirò chi sei", la politica estera di Chavez, certo, con questi amici si definisce un po' da sola, insomma. Infatti ci sono stati anche degli incontri al vertice con Ahmadinejad dell'Iran, Lukashenko della Bielorussia, eccetera, ovviamente con Castro, con i due Castro. Quindi la politica estera venezuelana è stata molto radicale, e c'è da pensare, forse anche in base al fatto che il petrolio, appunto l'arma di cui diceva Silvia, adesso costa molto meno di quello che costava magari negli anni passati, c'è da augurarsi che in futuro adesso ci sia una maggiore così flessibilità, chiamiamola così, da parte del Venezuela, e di collaborare con una gamba di paesi più ampia di quella che ho appena finito di citare, insomma.
Silvia, diceva Luca in apertura, quindi, che siete partiti.
Luca,
ok, allora ti rigiro la domanda. Quindi dicevi in apertura che siete partiti con grande entusiasmo, con la grande curiosità di vedere come funziona il sistema. Ma come è mutato il vostro stato d'animo mano a mano, appunto, che eravate in Venezuela, mano a mano che proseguivate con il vostro lavoro, mano a mano che parlavate con la gente più disparata? Avete parlato con la gente che vive nelle baraccopoli di Caracas, avete parlato con i vecchi immigrati italiani nell'esclusivo club italiano, che, se non sbaglio, alcuni di loro hanno detto abbiamo paura di finire come Cuba dopo una vita di lavoro e di sacrifici, mentre altri ovviamente si si lamentavano della crescente povertà e soprattutto della crescente violenza. Uno di loro dice: non si sente giorno in cui non succeda qualcosa, furti, rapine e omicidi. Ecco, quindi come è cambiato il vostro stato d'animo, il vostro approccio?
Beh, in realtà cambiava forse ogni giorno, ogni ora, cambiava ripetutamente. Siamo stati vittime di questo turbinio di emozioni che poi ha provocato il Venezuela, e anche il documentario in qualche modo fa sempre che si sbilancia un po' da un lato, un po' dall'altro, tenta di disorientare lo spettatore, che è un po' quello che è capitato a noi. Però forse poi la sensazione finale è di una grande occasione sprecata, perché al di là delle critiche che appunto potevano fare gli italiani più borghesi, più ricchi, e quindi questa paura di finire come Cuba, in realtà siamo di fronte a un paese che è assolutamente immerso nella contemporaneità, cioè non sarà mai una dittatura come quelle che abbiamo conosciuto in passato, non commetterà mai errori strategici che lo allontaneranno dalla comunità internazionale, perché comunque poi è il quarto produttore mondiale di petrolio, come si diceva, ma è nell'OPEC, quindi tra l'altro credo la presidenza di turno dell'OPEC quest'anno, insomma, quindi non commetterà più questi errori, e conoscono benissimo i mezzi di comunicazione da, insomma, battere sicuramente anche Berlusconi, che è comunque un grande esperto. E questa occasione sprecata è perché con tutte quelle risorse, con una cosa fondamentale come la nazionalizzazione del petrolio, quindi comunque la fine di un'epoca di furti di materie prime che poi ha caratterizzato tutta l'America Latina, e tutti gli errori poi di cui stiamo pagando le conseguenze con la crisi economica attuale, del liberalismo accentuato che ha provocato per esempio la crisi argentina, ma poi tante altre crisi in diversi paesi, c'era la possibilità di dare una svolta netta. Però tutti questi soldi non servono a creare produzione di base, quello che avrebbe fatto del Venezuela un paese che non doveva dipendere per forza dal prezzo del petrolio, che un anno fa era a $150, adesso è a 40. E questa sensazione di spreco un po' ci ha lasciato un bel labbaro in bocca, rientrati qui, purtroppo. Però ci sono tante cose buone, in ogni caso. Il problema è che sono legati appunto al prezzo del petrolio, tutte le missioni di Chavez sociali, come la lotta all'analfabetismo, che in ogni caso ha azzerato l'analfabetismo in Venezuela, ma tutte le scuole e le università socialiste bolivariane sono legate ai soldi del petrolio, e così anche i medici, come dicevate, di Cuba e tutte le altre. Quindi in futuro poi che succede?
Ma dunque vuoi dire che il petrolio apporta un benessere, ma loro non sono in grado di gestire il benessere e di far fruttare il benessere senza l'incentivo del petrolio?
Sì, assolutamente sì. Vabbè, ma questo... Senza il petrolio Chavez non avrebbe assolutamente il potere che ha, né nella politica interna né in politica estera. E lui si è trovato, dopo la crisi, il colpo di Stato che ha subito nel 2002, con il petrolio che saliva, e questo gli ha permesso di creare una base di consenso che, come si è visto nelle elezioni di domenica, non è calata poi di tanto, perché il consenso viene creato appunto con il posto di lavoro, oppure con studia e ti pago, oppure creo i supermercati a prezzi popolari. Il problema è che per esempio nel supermercato a prezzi popolari, come si vede nel documentario, il pollo è importato dal Brasile, l'olio dal Costa Rica.
Quindi quello che manca forse è l'investimento, per cui questa ricchezza viene spesa in consumo facile, però non è invece investita per creare le basi di una produttività maggiore, quando poi le vacche grasse finiranno, perché prima o poi finiranno. Non è vero che il Venezuela è il primo, non ha le prime riserve di petrolio del mondo, ha le quinte o le seste, non so, comunque prima o poi finirà anche per loro, e sì, e se non so se dell'OPEC o del mondo, ma comunque
dell'OPEC,
se quando poi finiranno anche per loro, se non ci saranno le basi per un sistema che si mantiene da sé, che si stabilisca insomma una base di produttività appunto indipendente dal petrolio, questo potrà portare a dei grave danno per la società.
Facciamo ora una breve pausa musicale e poi ritorniamo in onda e parleremo del referendum che c'è stato in Venezuela domenica scorsa.
Sì. solo vuoi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino.
Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera stiamo parlando con gli autori di un documentario sul Venezuela di Hugo Chavez. Il titolo del documentario è La minaccia. Gli autori sono Silvia Luzzi, giornalista, e Luca Bellino, regista. E ne parliamo anche con Marco Carnovale, coordinatore dell'Angolo dell'Avventura a Bruxelles, che la settimana prossima qui a Bruxelles ospiterà la proiezione del documentario. Domenica scorsa in Venezuela c'è stato un referendum con cui il presidente Chavez ha chiesto agli elettori sull'abrogazione di alcuni articoli della Costituzione che limitavano la rielezione alla presidenza e alle altre cariche politiche. E il risultato di questo referendum è stato positivo. Ora Chavez potrà candidarsi alla presidenza del Venezuela quante volte vorrà. Maurizio Molinari, il nostro collaboratore in redazione, ha realizzato una intervista con Eliana Loza Schiano, corrispondente in Italia del quotidiano venezuelano El Universal. Sentiamo che cosa da dire.
Signora Loza Schiano, con il referendum di domenica scorsa si è tolto ogni limite al mandato presidenziale di Chavez, che potrà essere rieletto per un numero indefinito di volte. È l'unico paese sudamericano, il Venezuela, ad aver abolito questo limite, mentre in Europa ci sono diversi paesi che non hanno limiti alla rielezione presidenziale. È un pericolo, secondo lei, per il Venezuela aver abolito, insomma, questo limite di numero di mandati presidenziali?
Più che un pericolo è un brutto segno, perché prima c'era la limitazione di 2 mandati presidenziali, poi non si poteva ripetere una terza volta, ma soltanto saltando un altro periodo. Questa volta invece si vogliono fare le elezioni indefinitamente. Questo anche con l'antecedente che Chavez, con questi cambi che fa della Costituzione, che non è il primo che fa, lui si è rubato, tra virgolette, parecchi anni. Lui avrebbe dovuto già finire il suo mandato, però per certi brogli costituzionali e già sono 10 anni, quindi dovrebbe finire nel 12. C'è adesso questa possibilità di rielezione che in fondo non è che sia per sé un pericolo, c'è sempre la possibilità, si spera che se poi il popolo non lo vuole nel 2012 non voterà per lui.
Quindi lei non vede, insomma, un Chavez per il 2000 e sempre?
Questa possibilità c'è, e da questo punto di vista sì, potrebbe essere un pericolo, cioè non ritengo pericoloso il fatto che un presidente abbia la possibilità di rieleggersi indefinitamente, perché normalmente questo non succede. Nel caso specifico di Chavez, allora sì, potrebbe diventare un pericolo, perché lui l'ha detto chiaramente che vuol rimanere fino al 2022 o qualcosa così, insomma. Allora in quel senso sì, c'è questo rischio, che lui è abbastanza ovvio che ha una sete di potere insaziabile, e poi un megalomane, un egolatra, quindi è una personalità che ha questa tendenza a non voler lasciare il potere.
Eppure Chavez in questi ultimi anni ha ripetutamente vinto, sì, ha perso un referendum costituzionale, però comunque nelle elezioni ha sempre vinto. È stato, come dire, liberato a furor di popolo nel 94 quando era stato arrestato, è stato rimesso al potere dopo il golpe del 2002. Vuol dire che il Venezuela o la maggioranza dei venezuelani sono comunque con lui, oppure cosa vuol dire questo?
È un paese spaccato in due, no? È vero che ha vinto qualche volta anche con qualche broglio, ma insomma è tutto da provare. Io le prove ovviamente non ce l'ho, però insomma. Comunque è vero che molte volte ha vinto per una minima differenza. È un paese spaccato, c'è moltissima astensione, in questo ultimo referendum di domenica c'è stato più o meno un 30%, che è molto, è un terzo della popolazione votante.
Chavez ha basato molti insomma, la rivoluzione bolivariana, cosiddetta la seconda rivoluzione bolivariana di Chavez, è andata a quanto pare molto a vantaggio delle classi più povere, insomma, del paese. Comunque le classi lavoratrici sembrano essere con Chavez. Lui ha lottato contro l'analfabetismo, ha lottato per dei miglioramenti in campo medico in Venezuela. Se Chavez un giorno dovesse... cioè l'opposizione venezuelana è un'opposizione credibile, oppure rappresenta gli interessi magari di industriali, petrolieri, tutte quelle classi un po' più... grandi latifondisti, tutte quelle classi un po' più elevate, un po' più alte, insomma, che non hanno sostenuto Chavez. C'è questo rischio che lo...
No, no, questo, guardi, il modo in cui lei pone la situazione è una tendenza molto frequente in Europa. Le cose non sono così. Chavez, innanzitutto l'analfabetismo non aveva delle cifre troppo allarmanti. Comunque, è vero che Chavez ha fatto qualcosa in campo medico, in campo di educazione, però non è tutto questa meraviglia che si dice come propaganda. Gli interessi dei petrolieri, il petrolio è statale dal 1976, il petrolio appartiene allo Stato venezuelano, non c'è nessuna classe dirigente che abbia degli interessi diretti nel petrolio. Latifondismo, non c'è latifondismo in Venezuela, lo Stato venezuelano è proprietario di quasi il 30% delle terre, quindi sono tutte una propaganda. È vero che c'è una grandissima ingiustizia sociale, è vero che c'è una differenza tra ricchi e poveri preoccupante, allarmante, come in tutto il terzo mondo. Questo è assolutamente vero, che c'è bisogno di cambiare la situazione, questo nessuno lo può negare, anche il peggior nemico di Chavez non lo potrebbe negare. Però è anche vero che Chavez non è che sta facendo dei cambiamenti sostanziali, cambiamenti sono... soprattutto centrati nella sua persona, nel suo accumulare potere. Non è una soluzione ai problemi del Venezuela, perché gli indici di miseria sono aumentati da quando c'è Chavez. Sono 10 anni che ha il potere, con un potere assoluto, non ha quasi nessuna opposizione, con poi la fortuna di aver avuto il momento più importante dei prezzi del petrolio, quindi una ricchezza impressionante, e i risultati sono ben pochi, sono molto molto scarsi secondo di queste condizioni tutte favorevoli a lui. Quindi quello che preoccupa non è il problema ideologico di che quelli che sono contrari a Chavez sono, non so, di una destra pro-americana, come direbbe lui, o capitalista, che ne so, qualsiasi aggettivo che voglia metterle. Il problema è il personaggio che accumula potere pericolosamente e che non fa quello che promette.
Abbiamo ascoltato un'intervista realizzata da Maurizio Molinari con Eliana Losa Schiano, corrispondente in Italia del quotidiano venezuelano El Universal. Silvia, Luca...
Luca,
cosa ti sembra di questa intervista e come vi spiegate il successo di questo referendum?
L'intervista no, è interessante, è un punto di vista molto venezuelano, appunto il paese è diviso in due. L'Universale è un giornale, va detto, è sicuramente il più letto e quello che approfondisce di più, per un giornale di destra, diciamo così, che si oppone ufficialmente a Chavez, questo va premesso. E alcune cose, forse una andrebbe precisata, dato che abbiamo parlato tanto di petrolio. È vero che era nazionalizzato già dal 76, ma c'erano dei contratti che Chavez ha stracciato, le royalties per il paese erano all'8-9%, che credo nemmeno il Messico come gli Stati Uniti le abbia mai avute così basse. Quindi, dato che prima parlavamo di Chavez che ha nazionalizzato il petrolio, questo, lei aveva ragione, ovviamente. Per il resto, vabbè, quello che è successo domenica era in qualche modo inevitabile. Chavez ha corso tanto per fissare per questa data il referendum, proprio perché il prezzo del petrolio è crollato e quindi, come dicevamo prima, il consenso è molto legato ai soldi che lo Stato può investire per mantenere alto il consenso, e l'ha fatto subito. subito. In realtà per farlo si è dovuto cambiare anche la Costituzione nell'Assemblea Costituente, perché dato che la stessa domanda di questo referendum era presente in quello del 2 dicembre 2007, nella Costituzione che Chavez aveva scritto si diceva il popolo non può votare per due volte la stessa cosa, un po' come nelle materie giuridiche, insomma. Quindi lui ha dovuto cambiare la Costituzione per fare il referendum sul cambio della Costituzione, tutto abbastanza surreale. Però i 6 milioni di voti che ha avuto domenica, il risultato finale era 6 milioni per il sì e 5 per il no, sono gli stessi voti che aveva avuto a dicembre alle elezioni regionali e per i sindaci.
Senti Luca,
lui conosceva benissimo, lui aveva detto: io so bene quelli che mi hanno votato a dicembre, a fine novembre, in realtà se questa volta non vanno io li vado a prendere a casa uno per uno.
Luca, ti vuole fare una domanda a Maurizio da studio.
Sì Luca, volevo sapere che impressione avete avuto voi dell'opposizione a Chavez, cioè un'opposizione credibile, un'opposizione che nel 2012 o non so nel 2018 può sostituirsi a Chavez senza il rischio di un ritorno a, diciamo, un appiattimento sul filo nordamericanismo, o senza veramente timore di grandi interessi dietro da parte dei grandi proprietari o petrolieri, sia proprio internazionali, insomma.
Sì, in realtà l'opposizione storica dei due partiti storici, che sono Azione Democratica e Copei, centrosinistra e centrodestra per intenderci, ha fallito, e quindi adesso si sta creando una nuova opposizione. Ha fallito perché nelle ultime elezioni, quelle per l'Assemblea Costituente, boicottò, non presentò candidati, e quindi per l'Assemblea Costituente è stata tutta pro Chavez fino a quando due partiti a sinistra di Chavez non sono andati all'opposizione. Questa è una realtà molto interessante, e addirittura il generale che l'aveva salvato era andato a prenderlo su quest'isola dove Chavez fu portato dopo il colpo di Stato del 2002, è passato all'opposizione, il generale Baduel. Quindi si è creato in qualche modo un asse contro Chavez, una nuova opposizione che va dall'arco istituzionale però a sinistra fino ai movimenti civili, soprattutto degli studenti. Questa forse è una realtà che con molto tempo può diventare un'alternativa, mentre i partiti tradizionali sinceramente non hanno nessuna credibilità, hanno sempre perso, non hanno raccolto consensi da quando c'è Chavez, anche perché erano proprio quelli che avevano un po' svenduto il Venezuela. E anche le elite sono un po' su questa linea, insomma, non hanno grande consenso se non nelle regioni di Maracaibo verso la Colombia, per intenderci.
Un'opposizione che comunque ha parecchi numeri, perché se noi guardiamo le persone che hanno partecipato al referendum, siamo all'incirca sul 72-73% della popolazione, dunque c'è ben più del 30% di astensionismo. In più, se consideriamo fra quelli che hanno votato, come tu dicevi prima, ce ne sono 5 milioni che hanno votato contro, comunque l'opposizione ha dei buoni numeri, voglio dire.
Sì, sì, no, ma infatti è cresciuta tantissimo, ma è cresciuta nell'unica volta poi che ha vinto, soprattutto dopo la revoca della concessione al canale televisivo RSTV, nacque questo movimento studentesco che non si vedeva dal 58, da quando gli studenti si ribellarono al dittatore Pérez Jiménez, e dalla UCV, questa splendida città universitaria di Caracas, uscirono in strada e ribaltarono il dittatore dell'epoca. Finalmente gli studenti ci hanno messo un bel po' di anni, ma si sono riorganizzati ed è diventato un movimento forte, e quando il 2 dicembre del 2007 Chavez perse, il vero motivo era proprio questa nuova presenza sulla scena, tanto che fu un ragazzo di 28 anni ad annunciare la vittoria del no all'epoca, che tra l'altro si chiama Stalin Gonzales. E quella fu una realtà forte, questo ha fatto crescere tanto i consensi. I numeri ci sono, ma sono 5 milioni e sono cresciuti di poche centinaia di migliaia rispetto a due anni fa.
Luca, siamo...
Ma non c'è alternativa, non c'è una persona, per fronteggiare Chavez ci vorrebbe un personaggio, come poi diceva la giornalista dell'Universal, un personaggio altrettanto forte, e per ora non c'è.
Luca, siamo quasi in chiusura. Come ho detto in apertura, il documentario è stato finalista ai David di Donatello. Se non sbaglio, correggimi, è stato trasmesso in Svezia e in Finlandia, mentre in Italia non ha ancora una distribuzione.
E anche in altri paesi.
in altri paesi lo sarà appunto qui a Bruxelles la settimana prossima. In Italia non ha ancora una rete di distribuzione. Rai 1 avrebbe dovuto mandarlo in onda il 2 dicembre 2007, il giorno appunto del referendum, ma c'è stato un...
Aspetta che ti passo Silvia, che sulla Rai è preparatissima.
C'è stato un cambiamento di palinsesto all'ultimo minuto, per cui appunto la Rai non lo ha trasmesso. Ecco, che cosa è successo secondo voi, e prima o poi in Italia si riuscirà a vedere questo documentario in televisione?
No, allora no, in Italia non, ci auguriamo di sì, al momento però no, non c'è nessun tipo di possibilità. La Rai lo comprò per mandare in onda appunto il 2 dicembre 2007 in occasione del referendum, e lo cancellò dal palinsesto a 24 ore dalla messa in onda, senza dare nessun tipo di spiegazione, tenendosi i diritti di fatto del documentario per un anno, e quindi impedendoci poi di poterlo dare a altri canali, altre reti, per farlo vedere in Italia. Nel frattempo il documentario andava in onda al Giappone, alla Finlandia, alla Svezia. La spiegazione non c'è mai stata data. Sappiamo però sicuramente che 15 giorni dopo, il 17-18 dicembre, l'ENI firmava un accordo miliardario con, proprio nella falda petrolifera dell'Orinoco. Sappiamo che al governo in quel periodo c'era Eifuri, Fondazione Comunista, che ora non c'è più, ma insomma a quel periodo c'era, in quel tempo c'era, grandi sostenitori di Chavez, e in quel momento ago della bilancia, perché il governo tentennava,
e ci siamo consiglio dati d'amministrazione.
Spiegazione. Come?
C'era Sandro Curzi nel consiglio d'amministrazione della RAI.
C'era Sandro Curzi, con il quale noi abbiamo parlato, e l'unica persona che ci è stata vicina e che è intervenuto è stato Sandro Curzi, senza poter fare niente.
E quindi chi l'ha bloccato nella RAI?
Più volte per questa situazione, abbiamo chiesto spiegazioni e aiuto, l'unico ad intervenire fu lui, l'unico a parlare con i direttori di rete, direttori di telegiornali, tutte le persone interessate fu proprio Sandro Curzi, e fu l'unica persona a non darci una spiegazione chiaramente ufficiale, perché comunque aveva un ruolo da rispettare, ma a dirci: ragazzi, è andata così.
Ragazzi, purtroppo siamo in chiusura, vi devo lasciare, ma spero di vedervi, di conoscervi la settimana prossima qui a Bruxelles, quando verrete a presentare La Minaccia, giovedì e venerdì prossimo a Bruxelles, alle Cercle des Voyageurs. Grazie per essere stati in onda con noi.
Grazie,
grazie a voi,
alla
grazie
settimana
a voi.
Prossima, alle 8:30 di sera, come appunto dicevi, giovedì e venerdì prossimo al Cercle des Voyageurs.
Grazie Luca e Silvia, e alla settimana prossima. Ciao, grazie. Marco, in chiusura, volevi ricordare un altro evento organizzato dall'Angolo?
Sì, approfitto dell'ospitalità per dirvi che, in attesa di salutare Luca e Silvia, abbiamo domani sera un viaggio musicale che vedrà una cantante italiana, Elisabetta Bernardini, ed un pianista spagnolo, Miguel Fernandez, che faranno un giro del mondo sonoro con canzoni in 6 lingue diverse. E invece sabato sera avremo un viaggio nell'Egitto antico con Marco Zatterin, che è il corrispondente della Stampa da Bruxelles, ma che ha anche scritto un bellissimo libro su Giovanni Battista Belzoni, che è uno dei primi egittologi che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, per esempio, scoprì Abu Simbel dissabbiandolo, scoprì il sarcofago nella piramide di Kefren, e così via. Quindi domani e sabato altre 2 serate, sempre al Cercle des Voyageurs, alle 8:30 di sera.
Grazie Marco per essere stato con noi, a domani, a sabato e alla settimana prossima. Grazie. Passo ora la linea a Roberto Giava, con il quale commenteremo avvenimenti politici in Italia degli ultimi giorni.
Sì, analista, apriamo una finestra sulla politica italiana. Come tutti sapete, martedì si è dimesso Walter Veltroni dalla segreteria del Partito Democratico a seguito del risultato elettorale delle elezioni regionali in Sardegna. Come sapete, il candidato del PD Soru è stato largamente superato dal candidato del centrodestra Cappellacci, ed è ancora più grave è stata la sconfitta dello stesso Partito Democratico, che ha registrato circa 20 punti percentuali in meno rispetto al PDL. La reggenza del PD sarebbe affidata a Dario Franceschini, il vice di Walter Veltroni, fino alle prossime europee, poi si vedrà. Abbiamo intervistato il senatore Emanuele Macaluso, direttore della rivista Le Nuove Ragioni del Socialismo, e può partire il contributo audio a cura di Maurizio Molinari.
Emanuele Macaluso, quali scenari secondo lei si delineano dopo le dimissioni di Veltroni da segretario del Partito Democratico?
Ma a me pare che ci sia molta confusione. Se questo partito non riesce anzitutto a definire se stesso, sia sul programma, dato che non si sono mai trovati d'accordo su punti essenziali, dove andrà questo partito in Europa, nel gruppo del socialismo europeo o no? Sulla questione etico-sensibile, il testamento biologico, si deve fare quello che è proposto dal governo, su cui convergono alcuni membri cattolici del Partito Democratico, o invece si deve fare un testamento biologico che somiglia a quelli che ci sono in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Per quel che riguarda la riforma del welfare, anche qui vale la posizione della CGIL o degli altri sindacati sulla giustizia. Quindi questo partito prima di tutto deve definire con più chiarezza, siccome non è riuscito a farlo Veltroni, cosa vuole, quando lo vuole e come lo vuole.
Non pensa sia necessario ridefinire proprio il concetto di sinistra in Italia? Cioè ridefinire cosa vuol dire sinistra, cosa vuol dire centrosinistra, cosa vuole la sinistra italiana?
Certo che è necessario, perché io penso che uno dei riferimenti per definirsi deve essere l'ambito dentro cui si sta. Io ritengo che la sinistra italiana deve stare con la sua storia, la sua autonomia, nell'ambito del socialismo democratico europeo.
Da più parti in Italia si chiede alla sinistra di rivedere le posizioni, per esempio su questioni chiave come l'immigrazione e quindi come i problemi causati dall'immigrazione clandestina, su questioni quali i diritti dei lavoratori, quindi il concetto della contrattazione sindacale, su questioni sempre molto care alla sinistra. Da più parte si chiede appunto alla sinistra una specie di moderatismo, di spostarsi verso il centro. E lei pensa che sia questa l'arma del successo di una sinistra del XXI secolo?
No, io penso di no. Io penso che la sinistra deve essere la sinistra. La sinistra deve avere come riferimento essenziale il mondo del lavoro, che oggi è complesso, non è più la classe operaia, è il mondo del lavoro. C'è un lavoro autonomo, c'è il lavoro dipendente, ci sono gli impiegati, ci sono i pensionati, ci sono i precari, ci sono gli immigrati. Una forza di sinistra deve avere la presenza di tutte queste forze e difenderne gli interessi, senza massimalismi, ma difendere gli interessi di questi lavoratori, tenendo conto che siamo in un periodo di crisi e si tende, quando c'è una crisi, a farle pagare sempre i più deboli. E una forza di sinistra è tale se non fa passare una politica che faccia pagare solo ai deboli.
Era l'intervento del senatore Emanuele Macaluso. Io, Annalisa, ti restituisco la linea.
Grazie Roberto, volevo soltanto dire ai nostri radioascoltatori che è possibile acquistare il DVD de La Minaccia, il documentario sul Venezuela e sul presidente Chavez di cui abbiamo parlato questa sera. Giro di Boa ha un suo gruppo su Facebook, Roberto, quindi potremo, quando metteremo la puntata online, sarà possibile anche per Silvia Luzzi e Luca Bellino ovviamente aderire a questo gruppo, e loro stessi potranno scrivere tutti i dettagli e le indicazioni per coloro che vorranno acquistare.
Cercate il gruppo Giro di Boa, si chiama Quelli che è Giro di Boa su Facebook, e lì avete la bacheca su cui ovviamente tutte le informazioni, comprese anche le ultime puntate andate in onda, saranno rintracciabili proprio da questo gruppo su Facebook.